Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Finiamo questa lunga conversazione, che poi alla fine è un piccolo percorso, molto, per alcuni versi anche superficiale, voglio dire, perché abbiamo fatto dei salti enormi, perché il nostro interesse era quello di indicare un percorso, no? Non era quello di scavare tutte le curve e di documentare tutti i passaggi. Ci dobbiamo anche fermare a questo punto, però mi pare che in qualche maniera non sia stato così insensato, cioè ha una sua plausibilità, è un pezzetto di strada che uno può fare se si avventura nella ricerca di come è nato il cristianesimo. È chiaro che manca tutta l'ultima parte, però insomma, in altri momenti si sono fatti altri pezzi che si possono ricomporre, insomma. Cioè noi l'abbiamo addirittura, questo discorso l'abbiamo messo addirittura sullo sfondo di quello straordinario fenomeno dell'ominizzazione, dell'umanizzazione, cioè il fenomeno umano, sullo sfondo della storia dell'uomo su questa terra, da sempre intrecciato con la religione. Anche questo è una cosa certo intrigante, insomma. Questa specie di animale, questa specie di vivente, da qualche parte ha sempre tirato fuori la questione di Dio, il nome di Dio, no? E le cose del cielo, della terra, le ha sempre un po' mischiate, insomma, ha sempre fatto i viaggi in cielo, questa. E noi sullo sfondo appunto di questa enorme, straordinaria storia abbiamo seguito la traccia della nascita del Dio di Mosè, di quello che loro non pronunciavano neanche, che noi chiamiamo Yahweh appunto, no? E dello stupefacente libro della Bibbia, perché se ha avuto qualcosa di interessante questo percorso è stato anche quello di far vedere come in realtà lo sforzo dell'uomo di dare dei nomi a Dio, come in questo caso, è stata un'operazione enorme di interpretazione, no? E mi pare la testimonianza, per alcuni versi, più grandiosa di tutta la storia umana è proprio la Bibbia, un libro prodigioso, assolutamente prodigioso, no? Seppur così a pezzi, mi pare che il nostro discorso ha reso plausibile come è nata la Bibbia, no? E come al centro ci sia questa ricerca di Dio e del suo rapporto con la storia degli uomini. Noi abbiamo colto il filo generatore di tutto questo processo di invenzione di Dio, nel senso alto, cioè di ritrovamento di Dio, di ascolto di Dio, appunto, no? E di interpretazione di tutta la storia alla luce di Yahweh, il filo conduttore, generatore, l'abbiamo individuato nella lettura profetica della storia. Abbiamo anche indicato le persone, i luoghi, i momenti. Ovviamente ci è interessata soprattutto l'operazione fondamentale. C'è la lettura profetica della storia per la quale c'è in gioco Dio, dove è da difendere la dignità dell'uomo. Cioè questa è in sintesi la linea profetica, no? Il profeta interviene a denunciare le ingiustizie contro i poveri, le sopraffazioni, eccetera, eccetera, no? Questo è il nome di Yahweh, appunto. Cioè in questa parola dei profeti, che sappiamo, la fede dei profeti che accoglie gli oracoli, oracolo del Signore, oracolo di Dio, no? Nella parola dei profeti, che è l'ascolto della parola di Dio, no? Dio viene al mondo insieme alla difesa dell'uomo, insieme al mantenere l'intangibile speranza per ogni uomo, no? E di tutti gli uomini. E quindi il viaggiare in parallelo di queste due realtà, l'unicità di Dio e l'universalità del genere umano, la fraternità umana. Cioè, questa è la caratteristica del Dio dei profeti, no? Questo straordinario messaggio, che viene formulato in maniera definitiva nel periodo del ritorno dall'esilio, viene poi incarnato, viene poi mescolato, viene rivestito nella storia del giudaismo, cioè nella storia della religione in Israele, che va dal V secolo ai tempi di Gesù. E nel giudaismo abbiamo visto, resta questa intuizione profetica, profonda dell'alleanza di Dio con la storia degli uomini e nello stesso tempo, per una serie di ragioni a cui abbiamo semplicemente alluso, la religione giudaica vede, crescere un processo di legalizzazione della parola di Dio, una sorta di materializzazione della scrittura, della parola di Dio e di ritualizzazione o sacralizzazione del rapporto con Lui, che caratterizzano queste due dimensioni, la legalizzazione della parola e la ritualizzazione, della pietas, della devozione a Dio, della tenerezza, dello scambio, di alleanza con Dio, no? Che vengono interpretate quando arriva Gesù, ai tempi di Gesù, dalla religiosità, dalla spiritualità dei farisei e dei sadducei, con i quali si scontra l'azione messianica di Gesù, no? Il profeta. E qui rapidissimamente, perché più volte, quotidianamente, direi, ascoltiamo i Vangeli e seguiamo questa opera di Gesù, no? Di questo profeta abbiamo visto brevissimamente la testimonianza e il martirio, no? Elaborandola con questa categoria a partire dalla predica al suo paese a Nazareth, no? Citazione di Isaia, il giubileo, il Vangelo per i poveri, eccetera, eccetera. L'autorità con cui dice questo, in qualche maniera, l'assoluta difesa che Dio prende per i poveri e per gli esclusi. E quindi il martirio che Gesù affronta per salvare quell'idea di Dio. No? Affronta il martirio alla morte, nella quale ci siamo fermati un momento. Il profeta affida la sua vita nel silenzio di Dio. Silenzio nella morte del profeta, che così continua l'avventura cristiana. Silenzio dalla morte del profeta, che viene rotto dal grido o dall'annuncio dei discepoli, che è il cuore del Nuovo Testamento. E anche qui abbiamo cercato brevissimamente di ricostruire questo rapporto, no? Tra la nascita dell'annuncio e la costruzione del Nuovo Testamento. No? Questo annuncio, Gesù Cristo è risorto. Questa testimonianza di fede degli apostoli, dei discepoli di Gesù, è evidentemente una tappa fondamentale dell'avventura cristiana. E su di essa, siccome magari sull'opera, la figura di Gesù, tantissime volte si è lavorato, ci siamo fermati, sulla struttura magari poi della testimonianza apostolica, magari si è lavorato con un po' meno analiticità, sistematicità, e questo tra l'altro è uno dei passaggi per cui, per esempio, chi viene a messa, gran parte delle persone che sono lì a messa sono ancora messe in difficoltà dalla lettura immediata del Vangelo, no? Cioè, non avendo l'acquisizione che si tratta di un testo in cui altri testimoniano di Gesù, è difficilissimo capire i Vangeli, anzi lo si stravolge, no? Perché lo si legge come se dicesse delle cose che sta dicendo Gesù, facendo Gesù, che è vero, ma c'è il piccolo particolare che che è una testimonianza su Gesù. Se non capisci questo passaggino, appunto, sei di fronte anche ai Vangeli, come a tutta la Bibbia, di fronte ancora a una lettura ingenua, appunto, no? E che quindi poi non sostiene la critica, non sostiene l'esigenza, vabbè, sappiamo. Allora, su questa tappa fondamentale dell'avventura cristiana, che è la testimonianza apostolica, ci siamo invece soffermati un po' di più. E abbiamo seguito questa testimonianza della fede dei discepoli, questa testimonianza apostolica, in due percorsi. Uno, cercando di seguire il tragitto della fede pasquale degli apostoli, quindi analizzare proprio come ci sono arrivati a questa esperienza. E quindi abbiamo primo cercato di offrire anche qui, a esempio, alcuni elementi del vocabolario, del linguaggio che essi usano per dire questa esperienza. Abbiamo poi cercato di analizzare i racconti di apparizione, cogliendone i dati essenziali, l'iniziativa di Dio, il difficile riconoscimento di Gesù, la nascita della fede, l'invio in missione, le tracce storiche, la tomba vuota, la nascita della comunità, appunto questi temi. E poi abbiamo sempre, per spiegare il tragitto di questa esperienza pasquale, detto un po' il contenuto, le caratteristiche di questa esperienza di Pasqua, Pentecoste e Ascensione, in maniera indissolubile, no? Dalla dispersione alla comunità credente, dall'abbandono al perdono, la pratica del pane e della parola, quindi l'Eucaristia, la missione nel segno dell'ascensione. E in un secondo momento, dopo aver spiegato il tragitto di questa esperienza, abbiamo un po' poi riletto questa esperienza come genera una reinterpretazione della vita di Gesù, una comprensione alla luce della Pasqua dell'esistenza dell'opera di Gesù, alla luce di questa esperienza pasquale una confessione dell'identità misteriosa di Gesù. Chi è allora Gesù? E in ultimo dovremmo appunto toccare stasera la rivelazione del mistero di Dio stesso, no? E allora vi ricordo il primo percorso che viene illuminato dall'esperienza pasquale è l'opera di Gesù. E che cosa affermano i discepoli? Questa esperienza pasquale, che cosa dice dell'opera che Dio ha compiuto in Cristo? Beh, la prima cosa, abbiamo sottolineato, è l'aspetto escatologico di questo annuncio. Cioè, Cristo risorto vuol dire anzitutto che Dio ha annunciato la fine, no? La fine del mondo si è rivelata, una parola definitiva di Dio sul mondo è stata detta. Sulla fine, il compimento della storia, il terzo giorno, la resurrezione dei morti, no? Nella nostra storia, in Gesù si è anticipata la fine, no? Questo è il primo contenuto interpretativo che dagli Apostoli rifluisce su ciò che Dio ci ha detto nella storia di Gesù. Nella storia di Gesù, Dio ci ha detto qual è il suo disegno, ci ha detto qual è il termine del suo disegno, no? È quello che poi gli studiosi chiamano la prospettiva radicalmente escatologica del Nuovo Testamento, dei Vangeli in particolare, no? Secondo aspetto, il senso della croce, che è stato il passaggio più scandaloso della loro esperienza e il più difficile da integrare. In realtà abbiamo fatto vedere come c'è dietro tutto un lavoro che arriva a confessare il senso salvifico della morte di Gesù. Cioè Dio nella carne del Figlio ci ha riconciliati, ha distrutto l'odio. Nella Pasqua di Gesù, Dio instaura il suo regno non solo per Gesù, ma per tutti, quindi è morto per noi, per i nostri peccati, no? Secondo aspetto, non solo l'opera di Gesù, ciò che ha fatto, ma chi è Gesù, appunto. Cioè l'esperienza pasquale getta una luce sull'identità misteriosa di Gesù. E qui abbiamo indicato tre piccoli passaggi, no? Anzitutto il riconoscimento che quello che è stato il loro maestro, in realtà, al di là della morte, è stabilito, cioè dire che è risorto vuol dire che adesso lui ha un rapporto nuovo con Dio, è stabilito in una nuova relazione con Dio. È stato costituito Kyrios, Signore, no? Figlio di Dio, appunto. E ci siamo fermati un po'. Il secondo passaggio è che è chiaro che questa esperienza allora fa riflettere sul fatto che figlio di Dio non è che c'era un uomo poi è diventato figlio di Dio, non si diventa figlio di Dio, lo si è. Lo si è fin dall'inizio. E allora i Vangeli fanno una rilettura a questa luce di tutte le parole e i gesti di Gesù, soprattutto delle sue pretese, della sua autorità. E quindi rileggono la storia di Gesù come la storia di Dio nella carne, nella storia di un uomo. Terzo passaggio, ciò che era da principio, giustifica il fatto che appunto è nato, è venuto tra noi il Figlio di Dio, quindi il tema della preesistenza di Gesù, no? Attraverso le due grandi categorie che vi indicavo, quella biblica della sapienza, la personificazione della sapienza, e quella greca del logos, no?